Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Verdi Re Lear. L'Enz Fondazione va in scena con l'opera Che non c'è di Giuseppe Verdi a Parma dall'11 al 14 ottobre. Cari ascoltatori, oggi parliamo di Verdi Re Lear di L'Enz Fondazione. Si tratta di un progetto davvero singolare e complesso, uno di quelli a cui Maria Federica Maestri e Francesco Pittito ci hanno abituati, e abbiamo parlato con voi del loro lavoro di ricerca a proposito della messa in scena dell'Ariosto qualche mese fa. Torniamo al nostro Re Lear, un'opera mai compiuta ma che Verdi ha sempre desiderato portare in scena, mai musicata ma di cui esiste il libretto di Antonio Somma con le correzioni di Verdi stesso. E ora questo Re Lear, dando corpo al desiderio che ha percorso tutta la vita del compositore, sarà in scena all'Enz Teatro dall'11 al 14 ottobre nell'ambito del Verdi Festival 2015. E si tratta di un progetto che si inserisce a pieno titolo in quell'intreccio di tradizione e contemporaneità a cui il mondo della lirica si sta avvicinando, e pensiamo ad esempio al flauto magico firmato da Fanny Alexander, che è andato in scena a Bologna al Teatro Comunale lo scorso anno. Torniamo al nostro Re Lear. Dopo il debutto lo scorso dicembre al Festival Internazionale Natura dei Teatri con La Premessa, L'Enz ha portato a compimento questo progetto, e la nuova forma drammaturgica prevede l'inserimento di nuovi brani verdiani tratti dalle opere e di una seconda parte che si compone di tre nuovi paragrafi drammatici: La Tempesta, Il Processo e La Cecità. In scena con gli attori di L'Enz due presenze dal vivo all'apparenza diversissime, dissonanti: il compositore di musica inglese Robin Rimbaud a Cascanner e i cantanti del Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Si tratta di un accostamento davvero audace, nato per la volontà di sperimentare nuove forme creative, di cui ci parla il maestro Carla Del Frate, che è stata il consulente musicale per la selezione dei brani di repertorio. Abbiamo al telefono il maestro Carla Del Frate. Buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Verdi ha desiderato tutta la vita, sin dai tempi, dai successi del Nabucco, portare in scena questo Re Lear. E c'è un libretto rimaneggiato più volte, ma l'opera non è mai stata compiuta, anche se in molte opere di Verdi si può rintracciare, come lei ha fatto, la presenza di Re Lear. Ma come si è snodato nel tempo il rapporto di Verdi con il dramma shakespeariano?
Allora, lui ha avuto un interesse su questo testo fin dai primissimi anni della sua carriera. Siamo nel 1844, quando lui viene incaricato dal Teatro La Fenice di comporre un'opera nuova, e lui, tra i vari soggetti che propone al teatro, inserisce anche il Re Lear. Questo è il primo momento in cui si capisce il suo interesse. Poi, durante tutta la sua vita avrà interesse, tutta la vita di Verdi è molto documentata dalle sue lettere. C'è una corrispondenza con il librettista del Trovatore, Salvatore Cammarano, quindi siamo già diversi anni dopo, verso la fine degli anni 40. Lui lo stimava moltissimo come librettista e gli propone di occuparsi di una riduzione al libretto del testo shakespeariano del Re Lear. Cammarano dimostra interesse, però purtroppo poi si ammala e muore, tant'è che non riuscirà neanche a portare a termine il libretto del Trovatore, che verrà poi completato da un altro librettista, Bardari. Quindi anche questa volta, insomma, il progetto sfuma. Poi, a metà degli anni 50, incontra Antonio Somma, il librettista che poi gli darà il libretto del Ballo in Maschera, e lo incarica di provare a trarre una tela da questa complessa opera shakespeariana. con somma si arriva addirittura alla stesura del libretto, quella di cui lei parlava prima. Sì, esistono tre differenti stesure, sono tutte e tre ad opera di Antonio Somma. Ci lavorano insieme a Verdi per diversi anni, e anche qui c'è una corrispondenza molto interessante su tutte le scene che decidono di tagliare, quelle che decidono di aggiungere, così. Ma poi non se ne fa nulla, nel senso che nonostante avesse già il libretto in mano compiuto e anche pagato, perché lui paga a Somma il suo compenso, insomma, Verdi, quindi, come dire, è il compenso, Somma, per la sua opera del libretto, ma non comincia neanche a scrivere un rigo di musica. Arriviamo poi fino in fondo alla vita di Verdi quando, avendo poi conosciuto ed essendo entrato in collaborazione con Arrigo Boito, precisamente durante la stesura del Falstaff, Verdi dice a Boito: forse se avessi conosciuto lei prima, o te, non ricordo se si davano del tuo o del lei, questo non lo ricordo. Comunque gli dice: se ti avessi conosciuto prima, forse tu saresti stato il librettista giusto per il Re Lear. Quindi andiamo proprio dalla giovinezza fino alla fine della sua vita, con questa passione, trattino ossessione.
A partire dalla premessa, la prima parte di questo spettacolo che è andata in scena nel 2014 e ora per la seconda parte, lei ha tracciato un percorso fatto di arie e duetti verdiani scelto alla luce del dramma di Re Lear. Come ha proceduto nel comporre questo progetto?
Siamo andati con lo stimolo degli amici del Lenz Teatro, Maria Federica Maestre e Francesco Pittito. Siamo andati a identificare quelle che erano le tematiche più interessanti del Re Lear, e quindi io ho cercato le stesse tematiche nelle altre opere di Verdi e ho trovato dei pezzi simili. Faccio l'esempio più importante, il rapporto tra padre e figlia, ossia il rapporto Re Lear-Cordelia, analizzandolo dal punto di vista drammaturgico e andando io a cercare nelle altre opere di Verdi dove ci fosse un rapporto padre-figlia simile. Per esempio ce n'è uno molto simile nella Luisa Miller, c'è un altro abbastanza simile nel Rigoletto, e così via, tema su tema, lo scontro fra poteri, la presenza della follia, che è una cosa cardine del Re Lear, ma che esiste anche in altre opere di Verdi. Faccio due esempi, i più importanti: Nabucco, che diventa folle credendo di essere Dio, e Macbeth. Quindi la follia è un altro di questi temi. Poi adesso ho citato i più importanti, insomma, ma ce ne sono tanti.
Oltre alla musica di Verdi, il testo musicale dello spettacolo si avvale delle sonorità contemporanee di H. Scanner. Come ha lavorato Scanner e come dialogano queste due parti?
Allora, noi abbiamo fornito a Scanner quelle che erano appunto le scelte musicali del repertorio verdiano. Gliele abbiamo comunicate, lui le ha sentite, ha studiato le partiture e poi ha elaborato nel suo modo di comporre, quindi non è un rifacimento verdiano, ma ha semplicemente, come dire, si è lasciato permeare dagli stimoli che questa musica del repertorio verdiano gli dava, e poi è andato assolutamente con il suo modo di scrivere, la sua sensibilità, quindi il suo come si vedrà la fusione, si vedrà durante lo spettacolo, speriamo ci sia.
Sul palco, sei cantanti lirici, ci racconta chi sono e come si sono preparati a questo lavoro.
Ma questi sono dei giovani molto talentuosi e anche molto entusiasti di fare una cosa nuova, che si sono preparati con la loro docente, che è la professoressa Saccardi del Conservatorio di Parma, una bravissima docente, bravissima non solo perché tecnicamente li dà, naturalmente li suggerisce il percorso, ma proprio perché li ha stimolati nell'affrontare un'esperienza che è assolutamente diversa da quella che è il canto lirico sul palcoscenico nell'opera, come noi siamo abituati, e come loro, e che sarà quella che sarà la loro vita, no? La loro vita professionale. Questa è una cosa diversa, loro canteranno senza accompagnamento musicale, quindi pura linea di canto, e la musica di Scanner poi interverrà. Quindi è una cosa in cui questi giovani cantanti si mettono assolutamente in gioco.
La saluto e la ringrazio di averci dedicato il suo tempo.
Grazie a voi, buona giornata.
ma come si fa a creare uno spettacolo attorno e dentro a un'opera che non esiste, lo abbiamo chiesto a Maria Federica Maestri, che dello spettacolo cura drammaturgia dello spazio, installazioni e costumi. Benvenuta ai microfoni di Radio Emilia Romagna, Maria Federica Maestri, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Opera sempre desiderata e mai compiuta, un rallier shakespeariano così vasto e intrecciato, dice Verdi, che sembra impossibile cavarne un melodramma. E Verdi tutta la vita si è cimentato con questo desiderio mai esaudito. L'ENS Fondazione invece ha colto la sfida e ha costruito la sua macchina desiderante e polimorfa, che però ha una precisa struttura fatta di intrecci tra melodramma, nuova composizione, scenografia reale e virtuale. Da quali indizi e tracce, ma anche da quali testi siete partiti per dare corpo a un'opera assente?
Il primo passaggio naturalmente è stata la ricerca dei libretti, un po' come una crime story. Siamo andati a cercare le tracce del passato, quindi in quali momenti, in quali passaggi proprio della sua produzione e vita artistica Verdi si è occupato e si è interessato a quest'opera. Nel lavoro poi particolarmente è stata utilizzata la versione autografata, cioè dove c'erano delle sottolineature, delle correzioni di Verdi, e quindi da questo libretto di somma ci sono le suggestioni fondamentali. Naturalmente questo si è mescolato a un'esigenza drammaturgica più compiuta. Come si sa, i libretti sono un pretesto per il canto, per la musica, quindi non sono opere minori, e siamo andati a cercare, come ragionevole, all'origine della drammaturgia, quindi nel materiale shakespeariano, di cui sono naturalmente estrapolati pochissimi frammenti.
Nella premessa, la prima parte è andata in scena nel 2014, la vostra visione pittorico-installativa è costituita dalla silhouette di un gruppo immobile disposto attorno al trono e reso evanescente dai tre schermi trasparenti dove scorrono a più livelli le immagini di Lear, di cui udiamo la voce. Come avete costruito l'imagoturgia e la scena della seconda parte?
Proprio per una puntualizzazione, non esiste una prima o una seconda parte, e questa forse è la specificità, la caratteristica del progetto. C'è una simultaneità delle due parti, cioè il pubblico viene suddiviso, e questa è la specificità dell'installazione, viene diviso al suo ingresso in due sale, quindi diciamo non viene rispettata quella che è tradizionalmente, convenzionalmente, l'unità di tempo e di luogo, cioè avviene in due momenti diversi ed è proprio la fruizione dello spettatore che determina poi la costruzione reale, quindi c'è un inizio per uno spettatore, non è lo stesso inizio per un altro spettatore. Quindi si è cercato di dare forma a un desiderio, al desiderio di Verdi, che non è un ottenimento, non è qualcosa di chiuso, di concluso, ma è qualcosa in itinere, in processo, e dà la forma, appunto, la forma onirica di qualcosa che sfuma, sfugge, ed è per questo che la visione è sempre policroma nella sala, diciamo, nella sala del colore, e monocroma nella sala nera. Quindi sono due condizioni, ecco, se vogliamo, due condizioni proprio di ascolto, di percezione e di visione diversi, ed è nella mescolanza delle due parti che lo spettatore si costruirà la propria opera, naturalmente anche questa è incompiuta e parziale.
Quindi il pubblico è invitato a spostarsi tra i due spazi?
Esatto, è invitato a transitare, tant'è vero che il nostro non è uno spazio tradizionale, teatrale, convenzionale, ma uno spazio industriale, qui stiamo lavorando da molti anni nella prima periferia storica di Parma, e quindi è un luogo di per sé frammentato dove non esiste una divisione palcoscenico-platea, è uno spazio a terra costituito da sale differenti, e in queste hall, in queste grandi stanze, con più pienezza si manifesta il linguaggio contemporaneo, che è fatto di vicinanza, di prossimità e appunto di mancanza di separazioni, no? E quindi questo transitare nel luogo e abitare, come proprio un'immagine del passato, abitare una rocca, un castello abbandonato, ecco, questa è l'idea della drammaturgia in itinere,
che è una scelta abbastanza inconsueta, un po' ce l'ho già spiegato.
Era
dare, ecco, se vogliamo, una piena accettazione del limite, non del limite, della condizione di un'opera che non è stata scritta, non è stata compiuta, quindi non è neanche giusto, se vogliamo essere assolutamente fedeli, no, alla dimensione testuale, non è giusto fingere che sia completa, fingere che ci sia. Ecco, abbiamo cercato più di svelare appunto questi desideri di drammaturgia di canto e quindi innestare nel lavoro insieme a Pier Formen, innestare cantanti che come sottraggono, un po' come ci dice Verdi, no? Sottraggono da altre opere arie importanti, dalla Traviata, da Luisa Miller, dal Rigoletto, quindi opere che vanno a ricostruire, se è possibile, questo grande desiderio di un'opera che non è mai stata definita.
Grazie, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Ricordo che i progetti artistici di Lenz Fondazione sono realizzati con il sostegno del Ministero per i Beni Culturali e il Turismo, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma, la Provincia di Parma, il Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche USL di Parma, la Fondazione Monte, la Banca Monte, la Camera di Commercio di Parma, in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma, il Conservatorio di Musica Rigo Boito e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Parma. Tutte le informazioni sullo spettacolo e anche alcuni approfondimenti li potete trovare sul sito lenzfondazione.it. Da Piera Raimondi è tutto, arrivederci alla prossima settimana.